cerco te perché tutto tu sei per me. Gesù, io cerco te perché tutto tu sai ora. Sei impareggiabile, ineguagliabile. Gesù, io cerco te perché voglio di più di te. Gesù, io cerco te perché mi rivesto di te.
Alleluia! Gloria a Dio, alleluia! Devono sentire in paradiso, devono sentire che qui c'è qualcuno che dice ancora alleluia. Devono capire che il mondo non è in mano al diavolo, ma anche se il diavolo è il principe di questo mondo, Gesù è il re di tutta la terra. E Gesù Cristo ha vinto, e Gesù Cristo è con noi. E Gesù Cristo vincerà sempre, e Gesù Cristo darà la vittoria a chi lo cerca con tutto il cuore. Facciamo un applauso al Signore. Alleluia. Glory. Naturalmente la Seia scrive più libri di me, e uno dei libri che ha scritto ultimamente è Gesù, fonte d'acqua viva, questo Redenzione. E questo libro lei l'ha scritto in vista del momento che stiamo passando, perché le persone possono ricevere immediatamente la convinzione per la redenzione. E perché lo dico? Lo sapete già, ma saperlo non basta. Bisogna averlo in tasca e bisogna pregare prima di uscire, perché il Signore faccia incontrare delle persone che vogliono la redenzione. Dobbiamo entrare in questo mondo da cristiani veri. Adesso il tempo è particolarmente interessante. Abbiamo davanti una condizione mondiale. Naturalmente tutte le condizioni mondiali sono state una diversa dall'altra. E il fine delle condizioni mondiali era di due tipi, o guerra o pace, perché l'uomo non è capace di fare altro che la guerra quando non sa più cosa fare. E noi sappiamo cosa fare. Noi sappiamo fare la guerra al diavolo, la guerra alla malattia, la guerra alla prostituzione, la guerra al peccato, la guerra a tutto ciò che non è di Cristo. Noi dobbiamo per questo però avere gli strumenti per vincerla. E questo è uno strumento, è interessante, perché lo possiamo dare a chiunque ed è una lettura che si fa in poco tempo. Grazie di cuore, prendeteli, i libri sono gratuiti perché sono da dare a tutti, quindi sono fuori, quando uscite li vedete sulla destra, l'ultimo banco è pieno di questi libretti. Redenzione, dite redenzione. Sei redento tu? Sì, perché chi ha pagato per la tua redenzione? Redimere vuol dire togliere il debito, togliere la condizione sbagliata. Se tu devi redimere in banca un debito, per redimerlo devi pagarlo. Chi ha pagato? Chi è il Redentore? È Gesù. Amen. E Gesù ha pagato i debiti anche di coloro a cui voi date questo libro. Non diteglielo, perché magari dice, ma come fai a sapere che ho dei debiti? Non diteglielo, amen. Parlate di debiti di cuore e di peccato. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo per questa giornata, ti benediciamo. Abbiamo degli ospiti preziosi, vorrei che si alzassero in piedi. Luciano, presentali tu per favore. Amen.
Faccio prima, sono degli amici che ho conosciuto molto recentemente. Francesco, che è la persona in mezzo, è studente BSSM a Bethel, che ha fatto 2 anni recentemente. Antonio e Lass, che sono della comunità Chemin Neuf, qui al monastero della Visitazione vicino a Baggiovara. Abbiamo fatto una serata insieme 10 giorni fa, la notte di Pentecoste, ecco, notte di Pentecoste c'è stata una celebrazione e oggi sono venuti a trovarci, a conoscerci.
Amen. Grazie, benvenuti, benedizioni, alleluia. Grazie Gesù. Allora continuiamo con i canti, per favore. O no, c'è la seia adesso. La seia è sempre un tocco che dobbiamo rispettare. Io vedo quanto tempo passa su quel quadernino lì.
Grazie Gesù. Oggi abbiamo un argomento un po' vasto. Parliamo dell'universo, ma non la facciamo, non lo facciamo tutto, se no dovremmo stare qui per un'eternità. Allora, quando nei primi decenni del 1900 vari scienziati nel campo della fisica hanno cominciato a scoprire nei loro calcoli matematici che l'universo doveva aver avuto un inizio drastico, cioè di colpo, e che non era affatto statico ed eterno, come si era sempre pensato, e che addirittura era in atto un'espansione dell'universo. Allora, a questo punto è successo un putiferio. È successo un putiferio perché i primi fisici scopritori di queste realtà erano in Russia, dove la rivoluzione aveva appena imposto l'ateismo di Stato e una dottrina prettamente materialistica. Non doveva esistere il fatto che l'universo avesse avuto un inizio dal nulla, appunto come diceva la Bibbia, che era appena stata dichiarata un inganno per il popolo da dover distruggere. Se si dimostrasse scientificamente che l'universo era venuto all'esistenza in quel modo, l'ateismo di Stato avrebbe subito una brutta fine. Dio non doveva poter rientrare in scena. È iniziata la sistematica eliminazione dei fisici russi che avevano cominciato a proporre questa nuova teoria. Arresti notturni, deportazioni nei gulag, fucilazioni. All'inizio molti scienziati riuscirono ad esiliarsi all'estero, poi divenne impossibile. Alcuni erano rinchiusi in istituti psichiatrici e trattati con gli elettroshock. L'altra nazione dove emergevano questi fisici geniali era la Germania. Era in ascesa la dottrina nazista, che si basava sulla natura eterna della materia e che voleva creare una religione ariana sulla base delle antiche saghe germaniche. Il Dio creatore dell'universo dei cristiani non doveva mettere i bastoni tra le ruote del Reich. Persecuzioni anche qui, nella disperata ricerca di impedire il dilagare di queste dimostrazioni della verità delle parole della Genesi nella Bibbia: in principio Dio creò i cieli e la terra. Anche Einstein ha rischiato di grosso di venire ucciso in quegli anni. A metà degli anni 60, con la scoperta della radiazione di fondo cosmica, risultante dalla nascita dell'universo all'improvviso, dal nulla, non ci si poteva più scientificamente opporre alla realtà dei fatti. Ma la grande sorpresa in questa storia è stata questa. Non è successo affatto questo grande ritorno del popolo al Dio della Bibbia, questo ritorno che si temeva. Non è avvenuto. È questo il dramma. Oggi tutti credono nel Big Bang, cioè Big Bang è poi il nome che il fisico inglese Fred Hoyle ha inventato per prendere in giro la teoria dell'inizio dell'universo, perché lui lo riteneva ridicolo a suo tempo. Ma la gente non ha fatto il nesso tra questa scoperta e la Bibbia. pochi hanno abbandonato l'ateismo a causa di questa incredibile scoperta. È cambiato tutto con questa scoperta, tutto proprio il concetto di quello che esiste. Eppure ho proprio l'impressione che la gente non cerchi Dio, che non se ne interessi affatto, perché perfino le tirannie, le due tirannie del 1900, hanno subito fatto il nesso tra la scoperta dell'inizio dell'universo e il pericolo del ritorno in scena del Dio della Bibbia, e hanno addirittura ucciso tante persone per evitarlo, e poi alla fine di tutto questo non è successo praticamente niente. Io lo chiamo la grande delusione, la grande delusione. Signore Gesù, aiutaci ad uscire da questa grande delusione e dà alla tua Chiesa la potenza di testimoniarti ad un mondo che purtroppo non ti cerca. Grazie, Signore Gesù. Amen.
Più a contenere, voglio più di te, Signor, voglio più di te, Signor. Manda un fuoco dentro me che non riesca più a contenere. Io voglio più di te, Signor, io voglio più di te, Signor. Più a contenere, io voglio più di te, Signor, voglio più di te, Signor. Manda un fuoco dentro me che non riesca più a contenere, io voglio più di te, Signor, io voglio più di te, Signor. Manda un fuoco dentro me che non riesca più a contenere, io voglio più di te, Signore, io voglio più di te, Signore. Manda un fuoco dentro me che non riesca più a contenere, io voglio più di te, Signore, io voglio più di te, Signore. Manda un fuoco dentro me, manda il tuo fuoco. Voglio più di te, Signore, manda che qui nel tuo amor, qui nel tuo amor, non c'è un posto miglior, non c'è un posto miglior, non c'è un posto miglior che qui nel tuo amor, qui nel tuo amor, non c'è un posto miglior, non c'è un posto miglior.
Grazie, grazie Signore, grazie per questa giornata, grazie perché siamo qui insieme, grazie Gesù perché tu sei in mezzo a noi. Vorrei che le persone si benedicessero a vicenda, anche se siete distanti. Partite dalla vostra calma, partite alla vostra destra e poi vi verrà risposto guardando a sinistra. Adesso dite: ti benedico nel nome di Gesù. Dicevo con un fratello che siamo in una condizione molto simpatica per noi, perché siamo cristiani e qualunque cosa avvenga noi restiamo cristiani, e il nostro futuro è un futuro eterno in cielo con Cristo. Amen. Quindi teniamo conto di questo. Amen. Ora il procedere dei tempi è abbastanza difficile da interpretare, è nelle mani di Dio, non è nelle nostre mani. Amen. E quando succede qualcosa, Dio o la desidera o la permette. E C'ho qui una David Wagner sull'Italia. A Parigi il 17/2 del 24 ha scritto una profezia. Adesso ve la leggo. Era durante l'insegnamento sulla guarigione, come avremo noi qui in ottobre. Quindi mi è stata portata dai fratelli della Val d'Aosta, me l'hanno consegnata, e adesso vi dico cosa dice David Wagner sull'Italia. Mi sto preparando a riempire, lui adesso parla ascoltando il Signore, no? Lui parla, mi sto preparando a riempire, è Dio che parla, è Gesù che parla. Mi sto preparando a riempire l'Italia della mia gloria. Il Signore dice che provocherà il rilascio del suo fuoco che si propagherà da nord a sud. E dice che sta rilasciando l'unzione che abbatterà le mura della religione, e il Signore dice che accoglierai il movimento dello Spirito Santo degli ultimi tempi. Più grande sarà la resistenza, più grande sarà il risveglio. Più grande la battaglia spirituale, più grande sarà lo sfondamento spirituale. E mi sento che il Signore dice che farà dell'Italia un contenitore della sua gloria. Alleluia. Adesso che avete battuto le mani, vi posso dire delle cose anch'io dopo. Anch'io sono d'accordo. E il Signore dice: farò rivivere il libro dei Romani nella vita della Chiesa italiana. È la lettera ai Romani. E mi sto preparando a rilasciare la vera unzione apostolica sulla nazione. Unzione apostolica. Amen. Sulla nazione. State per assistere all'unione tra cattolici e protestanti. Ho mica detto io, State per vedere il Signore rimuovere lo stigma religioso. sta per rilasciare la rivelazione della verità. E ho sentito il Signore dire: Roma è stata una fortezza, ma ora sta per venire una conquista, sfondamento, breakthrough. Ho visto il Signore muoversi dal nord al sud. Questo è interessante. E io vedo il Signore rilasciare ancora l'unzione della creatività a Firenze, a Venezia. E ho visto il Signore rimuovere la corruzione e rilasciare la consacrazione. C'è un'unzione per essere separati per Dio, santi per il Signore, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Ripeto, non è che io non conosco questo profeta, però mi è stato portato con tanta gentilezza e ritengo che, essendo stato manifestato in un'assemblea con più di 800 persone, che sia abbastanza interessante, va bene? Poi lasciamolo nelle mani del Signore e noi comunque affidiamoci al Signore perché avvenga. Per me la cosa più importante è che nel percorso dei tempi, da quando noi siamo partiti come nucleo in una casa e poi gruppi nelle varie stanze del comune di Modena che ogni 3 mesi ci spostava e finalmente qui, la cosa più interessante che io ritengo è che il Signore non va da sud a nord, come sempre ho sentito dire agli incontri di Milano o agli incontri di Roma, eccetera. Ha detto che va da nord a sud. E in qualche modo noi siamo un po' più nordisti che sudisti. Ma non vuol dire in termini dispregiativi, non sto parlando così. Sto dicendo che noi siamo al nord dell'Italia. Quindi in qualche modo, adesso che avete ascoltato questa profezia, voi siete stati incastrati nel discorso che ha fatto Cristo. Voi siete le persone che devono muoversi dal nord al sud per cambiare l'Italia. Diglielo alla persona vicino a te, tu sei quello che si deve muovere. Ti devi dar da fare. Non solo questo, ma se noi ci dobbiamo dar da fare, il primo da fare potrebbe essere un digiuno, per esempio. Tutti simpatici. Avete visto come vi piace? Sicuramente il digiuno è un punto fisso di riferimento quando noi dobbiamo compiere un'opera per il Signore. Gesù digiunava tutte le settimane. E così gli apostoli. E noi cosa facciamo? Ogni tanto, qualche volta, specialmente verso la fine dell'anno, perché ormai siamo abituati a fare questo. Ma adesso io inviterò l'Alice, sarà invitata lo stesso, a spedire a tutti l'invito a digiunare, per esempio, un mercoledì o un venerdì o un giovedì o quello che vi pare. Almeno un giorno alla settimana, lo facciamo per 3 settimane, così che ci mettiamo in una condizione di pensare di più al Signore che non a noi. Amen. Amen. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Adesso vi leggo qualcosa dal libro di Isaia. Il libro di Isaia ha dei punti di riferimento che assomigliano molto al nostro. Parto da Isaia 41. Isaia parla di Israele, ma vedete questo parlare di Israele tanti anni fa assomiglia a un parlare ai convertiti di qualsiasi luogo. Questo lo penso io, voi non è questione di... Comunque, isole, state in silenzio davanti a me, riprendano nuove forze i popoli, si avvicinino e poi parlino, raduniamoci insieme a giudizio. Qui è Dio che parla. Chi ha suscitato un giusto dall'est, chiamandolo ai suoi piedi? Chi gli ha consegnato le nazioni e sottomesso i re? Egli li dà come polvere alla sua spada e come stoppia dispersa al suo arco. Egli li insegue e procede sicuro per una strada sulla quale i suoi piedi non sono mai passati. Chi ha operato e compiuto questo chiamando le generazioni fin dal principio? Io, l'Eterno, sono il primo e con gli ultimi avrò sempre lo stesso. Sarò, scusate, e con gli ultimi, qui parla di noi. Sarò sempre lo stesso. Quindi questa successione che Dio presenta al suo popolo, in cui il re, che dovrebbe essere Ciro, è riuscito a debellare, a sconfiggere, a portare avanti una battaglia, una guerra, che ha ripristinato in qualche modo le cose come voleva Dio. Questa cosa dice che Dio comunque ha in mano, come dal principio alla fine, ha in mano le cose lui. E se ha in mano le cose lui e ha profetato a Wagner, qualcosa deve succedere qui. E non è che voglio leggere solo perché, però mi interessa questa lettura perché parla della possibilità che Dio ha e vuole imprimerla al suo popolo, perché non si arrendano anche se le cose non vanno bene, anche se ci sono difficoltà grandi, molto più grandi che da noi, come adesso, anche adesso in Israele ci sono grandi difficoltà, però il Signore non lascerà mai Israele. Certamente prima dell'ultima battaglia, no, vabbè, non ne parlo di questo. E comunque, 42:5, l'Eterno che ha creato i cieli e li ha dispiegati, che ha disteso la terra e le cose che essa produce. Vedete, questo conferma quello che la Seia ha detto prima. È Dio che ha dispiegati i cieli. Quindi i cieli non c'erano. Li ha dispiegati, vuol dire che aveva in tasca i cieli, poi li ha tirati fuori e li ha dispiegati. È molto semplice. È vero o no? Lo dice lui, non mica detto io. Immaginate Dio che ha le sue belle manine e dispiega i cieli, oppure con un sospiro, oppure con una parola, oppure come pare a lui. E noi siamo preoccupati tante volte perché abbiamo un piccolo problema. Il nostro Dio ha dispiegato i cieli. Dai un'occhiata. Alleluia. Egli non verrà meno. Non si scoraggerà finché non avrà stabilito il giudizio sulla terra e le isole aspetteranno la sua legge. Così dice Dio l'Eterno che ha creato i cieli e li ha dispiegati, torna a leggere questo, che ha disteso la terra e le cose che essa produce, che dà il respiro al popolo che è su di essa e la vita a quelli che in essa camminano. Qui Paolo ha ripreso questo, penso che sia questo, quando dice che Dio dà la vita, il respiro e ogni cosa. La vita, il respiro e ogni cosa. È Dio che dà queste cose. L'ha detto anche Isaia e lo dice Paolo. Alleluia. Io, l'Eterno, ti ho chiamato, adesso parla personalmente, ti ho chiamato secondo giustizia, ti prenderò per mano, ti custodirò, ti farò l'alleanza del popolo e la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per fare uscire dal carcere i prigionieri e dalla prigione quelli che giacciono nelle tenebre. Io sono l'Eterno, questo è il mio nome. Non darò la mia gloria ad alcun altro, né la mia lode alle immagini scolpite. Ecco, le cose di prima sono avvenute e ora vi annuncio cose nuove. Io ve le faccio conoscere prima che germoglino. Alleluia. Fratello, sorella, tu sei la cosa nuova. Fratello, sorella, tu hai ricevuto già la novità nello spirito. Per chi si unisce al Signore è un solo spirito con Dio, è un solo spirito con Cristo. Quindi tu hai uno spirito dentro di te che è lo spirito di Cristo. E se tu sei in Cristo, Cristo è in te, col suo spirito. E se Cristo è in te col suo spirito, dimmi chi ti può toccare, chi può farti una sorpresa, chi può combinare qualcosa contro di te. Ecco perché è importante inginocchiarci nella nostra cosiddetta cameretta, quel luogo che è il luogo segreto nostro, ma che Colin ha chiamato luogo spazioso, perché nel Salmo è chiamato luogo spazioso. Quindi una cameretta dove tu stai dentro, che magari c'hai poco spazio, hai un po' di confusione come ce l'ho io, e ti inginocchi e parli con Dio e stai davanti al Signore e guardi alla sua luce, non vedi il volto, ma vedi quello che il Signore vuole farti vedere. Ebbene, quello si chiama luogo spazioso. Perché? Perché tu esci nello spirito dal tuo luogo, la tua carne è lì, come andrà sottoterra, ma il tuo spirito non è qui, ma è anche là. E c'è già, perché chi si unisce al Signore è un solo spirito con Lui. Onkyo Cho diceva che per andare davanti a Gesù, al Signore, davanti a Dio, impiegava fino a 3 ore. E il diavolo lo faceva arrabbiare. Prima gli faceva venire il prurito, poi gli faceva venire la tosse, poi gli faceva venire tutto quello che gli doveva venire, glielo faceva venire 3 ore, poi gli faceva venire in mente che doveva correre là, che doveva correre qua. E non è vero anche per noi, quando ci mettiamo nel nostro luogo segreto, non è vero che quel luogo segreto interrompe la sua segretezza con tutto quello che ci viene in mente? Però se ci state un'ora, minimo è un'ora, se ci state davvero per stare davanti e per andare davanti al Signore, arriverete al Signore, perché il Signore è già lì con voi. Ma il Signore non vuole essere lì con voi, il Signore vuole che voi siate là con Lui. E ho l'impressione che prenderemo di nuovo il martedì sera con l'adorazione prima dei canti. Faremo i canti c'entrano con l'adorazione, ma faremo una preparazione all'adorazione. Adesso abbiamo fatto una preghiera di guarigione alla fine dei canti, ma faremo prima una preparazione all'adorazione, perché Dio cerca tali adoratori che lo adorino in spirito e verità. Ditelo alla persona vicino a voi: Dio cerca tali adoratori che lo adorino in spirito e verità. Hai capito? Amen. Alleluia. Quindi è importante a casa avere questa presenza del Signore che ti sta dietro o ti sta davanti e dice: quando è che vieni su? Quando è che ti apparti con me? Quando è che mi apri il cuore? Quando è che ti posso parlare? E tu gli dici: subito, Signore. Subito, Signore, vengo subito. Però se ci vai subito ci stai poco tempo. Se invece ti prepari e ti prendi il tempo, allora ci stai un po' di più. Amen. Va bene, ognuno ha la sua, ha i suoi tempismi. Amen. Grazie, Signore. Leggo ancora qualche versetto dal 43. Perché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato, e io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Farò venire la tua progenie dall'est e ti radunerò dall'ovest. Qui parla il suo popolo. Ma noi siamo il suo popolo adesso. Lui parla a noi in Italia. Adesso, popolo, io ti radunerò nel nord, ma tu dopo devi andare al sud. Se è vero quello che è scritto lì. Siamo pronti? Dite di sì, per favore. Se no tutto il risveglio è fermo, non si muove. Se invece siamo pronti, noi siamo pronti a partire. Siamo pronti, se non puoi partire, sei pronto a pregare. Perché basta che tu stenda la mano sulla carta dell'Italia e la stendi sulle isole e la stendi al sud, dove abbiamo delle chiese, fra l'altro, a Siena, a Roma, a Lecce, e altre stanno in qualche modo muovendosi, a Napoli. Signore, noi ti chiediamo di benedire questa nazione, ti chiediamo di benedire quella regione, ti chiediamo di benedire quel luogo che è stato così duro per poterlo mettere nelle tue mani come si deve. Signore Gesù, manda i tuoi angeli, distruggiamo ogni negatività da ogni luogo della nostra nazione. Noi andiamo dal nord al sud, l'hai detto tu, Signore, e adesso non sto più fermo. Amen. Alleluia. Gloria a Dio, gloria al Signore. Quindi è come se È come se noi dovessimo prepararci come un esercito. E naturalmente un esercito quando parte per una missione deve essere ben armato, ben equipaggiato, ben con tutte le scorte di cibo, con questo, con quest'altro. Quali sono le nostre scorte di cibo? Fratello, sorella, le nostre scorte di cibo sono queste. E, però se tu c'hai una di quelle vecchie, non so come si chiamano, si chiamavano, come? Dove si apre il coperchio, dentro c'era il pane, come si chiama? Benissimo, madia, adesso ho capito il nome, prima no. E allora se avete la madia a casa, dovete riempirla di pane. Fratello, sorella, la madia sei tu. Dobbiamo riempirci di quello che il Signore ci vuol dire, ci vuol dare, perché possiamo distribuirlo. Lo dobbiamo portare agli altri, dobbiamo portarlo al sud. Dobbiamo, anche se tu andassi al sud, nel senso che vai il villaggio vicino al tuo, verso sud, hai già fatto moltissimo. Perché hai spostato la tua presenza da una condizione di casa tua ad un'altra. Se hai un amico che abita al sud, vacci. Se abita al nord, vacci lo stesso, non ti preoccupare. Però sto cercando di muovere la Chiesa in modo che andiamo, che non stiamo più qua dentro. Il nostro dovere non è venire tutte le domeniche qui. Il nostro dovere è venire qui la domenica per andare fuori il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Perché quando sei in giro è importantissimo. Amen. Quando siamo in giro vuol dire che noi portiamo il Signore con noi e lo possiamo portare agli altri. Alleluia, gloria a Dio. Il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. Io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. Cancello le tue trasgressioni, Isaia sempre 43, 21, 25. E cancello le tue trasgressioni, non ricorderò più i tuoi peccati. Quante volte ti ricordi dei tuoi peccati? Quante volte il nemico viene mentre tu stai avendo un momento di relax, un momento in cui ti vengono in mente delle cose belle, eccetera, arriva di traverso uno di quei cosa hai fatto? E tu dici, non esiste più. Sei in ritardo. Hai perso il treno. Io sono sul treno, tu sei rimasto là. Tu sei ancora in stazione. E la tua stazione io non la frequento più. Sono partito, sono in Cristo, me ne sono andato, c'ho il Figlio di Dio con me, c'ho lo Spirito Santo in me, e se vogliamo avere la passione del Signore che scacci tutte le condizioni negative e tutti i demoni che ci sono, lo Spirito Santo deve essere sopra di noi, come la fiamma della Pentecoste è venuta sopra le persone. È Gesù stesso che dice che lo Spirito viene in noi, ma se vogliamo manifestare la potenza dello Spirito Santo, lo Spirito deve essere sopra di noi. Fate così, lo Spirito deve essere sopra di me o sopra di noi. Amen. Quindi quando pregate lo Spirito Santo, ricordatevi di chiedere allo Spirito di riempirvi di Lui fino a traboccare, come un vaso pieno di luce. Ma quella non è la potenza. La potenza è solo quando Lui è sopra di noi. E quando è sopra di noi non c'è diavolo che tenga. Sono rovinati. Dite, sono rovinati. Dite lo Spirito quando viene su di me. Rovina tutti i diavoli. Non c'è tempo, non c'è verso. Nessun diavolo può resistere allo Spirito Santo. Gesù non a caso ha detto, io quando vado al Padre vi manderò un altro consolatore, un altro come me, un altro uguale a Lui. Quindi lo Spirito Santo uguale a Gesù. Perché? Perché è Dio come Lui. C'è la Trinità. Io vi manderò un altro consolatore, lo spirito di verità che il mondo non può ricevere. Perché? Perché non lo vede e non lo conosce. Il mondo non lo vede e non lo conosce. Non possiamo parlare di Spirito Santo all'inizio, possiamo parlare solo di Gesù all'inizio. Perché hanno visto una statua di Gesù, hanno sentito che Gesù è venuto, hanno visto la croce di Cristo. E questa è la prima cosa da presentare, non le statue, la croce. Quello è il monumento. E io ho nel cuore sempre di dire, quel legno di quella croce rappresenta l'albero della conoscenza del bene e del male. È stato appeso Gesù a quell'albero, ma lui è il frutto che ha seccato l'albero della conoscenza del bene e del male. Perché se tu sei in Cristo non vuoi conoscere il bene e il male, tu vuoi rimanere in Cristo per sempre. Amen. Alleluia. Facciamo un applauso al Signore. Gloria a Dio. Quindi abbiamo una missione. La Chiesa non è Chiesa se non è corpo di Cristo, e se è corpo di Cristo, il corpo di Cristo si deve comportare come Cristo si è comportato, se no non è il corpo di Cristo. Quando noi usciamo, quindi abbiamo con noi il Signore e abbiamo con noi il mandato che il Signore ha dato. Andate, fate miei discepoli, tutte le nazioni, andate, fate miei discepoli. Perché ti manda insieme allo Spirito Santo, non ti manda da solo. E noi abbiamo un mandato e dobbiamo portarlo avanti. Se non c'è bisogno di andare, se il Signore ti chiama in Cina, vacci, però preferisco che tu vada a Carpi, ecco, per dire. Ci sono molti cinesi, l'ultima a Prato ce n'è ancora di più, l'ultima volta... Perché sono le due stazioni della maglia, dei tessuti, della moda. Quindi quando noi siamo chiamati dal Signore, non abbiamo difficoltà, perché Lui è con noi. E dobbiamo stare davanti a Lui prima di andare fuori. Perché? Perché davanti a Lui diciamo, Signore, devi parlare Tu. Quando incontro qualcuno gli devi dire Tu le cose. Signore, il mio cuore è Tuo. Semina nel mio cuore la Tua parola e parla attraverso di me. Dal mio cuore, Signore, io voglio che Tu abbia tutti i diritti per poter trasmettere chi sei Tu. Noi non possiamo trasmettere chi siamo noi. Colin... Avete il libro La Grande Rivelazione? Chi ce l'ha il libro La Grande Rivelazione? Ne mancano ancora un po'. Prendete quel libro perché vi aprirà la mente. Paolo, ci sei tu? Mi raccomando, va bene? Tanto ce li hai tu i libri. La Grande Rivelazione da Paolo, mi raccomando, sconto 10% in più, va bene? No, ho sbagliato? Allora... La grande rivelazione, dice Colin, che noi non possiamo migliorare noi stessi. Io questo me lo ripeto tutti i giorni. Io non posso migliorare me stesso come cristiano. Come cristiano, io sono cristiano perché lo Spirito di Cristo è venuto in me. Cioè c'è stata una trasmissione e c'è stato uno scambio. Colin chiama la parola scambio. Avete presente quando c'è uno scambio in un binario del treno, che tu agisci, il binario tira dritto, però di fianco, se tu muovi uno di quegli affari così, il treno è costretto ad andare da un'altra parte, perché c'è lo scambio. Noi abbiamo lo scambio in noi, che è lo Spirito di Cristo. Noi non possiamo tenere chiuso lo scambio, perché se no non avremmo nessuna convinzione di Dio né di Cristo. Ma se noi agiamo sullo scambio e prendiamo la parola di Dio al posto della nostra e proclamiamo quello che Gesù ha detto, allora il treno della parola di Dio, dell'amore di Dio, della gloria di Dio passa sul posto giusto e invade quel tipo di persone che sono in quella stazione dove il tuo scambio arriva, amen, che poi è quella davanti a te. Può darsi che sia lontano perché ha bisogno di diversi giorni per poter parlare di questo tipo di cosa. Ma di sicuro però lo scambio è uno scambio meraviglioso. Alleluia. Bene, allora adesso praticamente è mezzogiorno e siamo arrivati alle preghiere di guarigione. Amen. Siamo arrivati a chiedere al Signore di guarire, se qualcuno ancora qui deve guarire, perché secondo me voi siete tutti guariti qua. Tutti guariti?
Sì.
Sì. Amen. Qualcuno non è guarito? Qualcuno ha bisogno di guarigione? Alleluia. Però l'altra volta uno è guarito, sì o no? Gino, sei guarito l'altra volta? Almeno abbiamo uno guarito, sì. Poi... ci sono altre persone che sono guarite la volta scorsa, domenica scorsa, che erano qui in fila?
Approfitto di questo momento di organizzazione perché abbiamo preparato un audio preso da una sessione di Roma dove si parla della potenza della testimonianza. Perché abbiamo bisogno come Chiesa di essere più solleciti nel testimoniare quello che riceviamo. Quella registrazione parla del fatto di una serie di guarigioni dovute al fatto che le persone hanno testimoniato la loro guarigione e molte volte era la stessa guarigione della prima persona che ha ricevuto guarigione. Lo riceverete adesso a breve, ascoltatelo perché noi qui non riceviamo feedback da voi sulle vostre guarigioni, perché ce ne sono di guarigioni, ce ne sono anche di importanti, ma non lo sappiamo mai, non le veniamo quasi mai a sapere. E invece è importante edificare e incoraggiare le persone che hanno bisogno di guarigione, di sentire quello che Dio sta facendo nel corpo di Cristo. Perché la guarigione di qualcun altro può essere la nostra guarigione e l'incoraggiamento che ne riceviamo ci porta ad avere un'aspettativa ancora più alta di riceverla. Amen. Amen. Amen.